Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo.
Puntata numero 110. Cadmo e i denti del drago. Armonia, innamorata di Cadmo, pronta a sposarlo, sta per lasciare la sua casa, l'isola di Samotracia. Come ricorderai, il suo petto è stato toccato dal cinto di Afrodite e il sentimento dell'amore ha sopraffatto il suo spirito. Sgomenta, Armonia, in quel momento di inondazione e di passione, pensa tra sé. Povera me, chi ha cambiato il mio cuore? Addio, patria, addio, Emazione, e addio a tutta la mia casa. Vi saluto, grotte dei Cabiri e rocce dei Coribanti. Non vedrò più le torce dei riti notturni di Ecate, la grande madre. Addio, verginità, sposerò il bel Cadmo. Non adirarti, o casta Artemide, se attraverserò le onde del mare azzurro. Tu mi vuoi spaventare dicendomi che il mare è pericoloso e crudele. Io non mi do pensiero per la furia delle correnti. Anche se morirò con lui, accolga l'acqua dalla quale nacque mia madre, Armonia e Cadmo. Seguirò questo giovane, invocando le nozze delle dee. Se il mio sposo mi condurrà nella navigazione verso l'Oriente, gioiosamente ricorderò all'alba il suo desiderio per Orione, come pure le sue nozze con Cefalo. Semmai mi dirigerò verso l'occidente brumoso, Selene, proprio lei, mi conforterà, avendo provato lo stesso trasporto per Endimione. Questo è il quarto episodio su Cadmo e Armonia. Se sei capitato qui per caso e vuoi godere di tutto il percorso, ti invito ad andare in cerca nella nostra libreria virtuale degli episodi che precedono questo. Armonia abbandona la sua casa e il suo mondo di fanciulla per divenire una donna. Al porto, mentre muove i suoi ultimi passi sulla terra che un tempo l'ha accolta neonata, è accompagnata dalle parole di augurio di Mene, la divinità della fertilità e del ciclo femminile. Secondo altre interpretazioni, Mene è associabile alla divinità della luna. Queste due visioni non si osteggiano, si sovrappongono, in quanto la divinità lunare ha in 28 giorni il suo ciclo. Mene come luna, ovvero Selene, è perciò legata anch'ella al ciclo femminile. Il saluto di Mene è dunque anche legato al divenire donna, al lasciare dietro di sé ninnoli e giochi per affrontare, come ti dicevo, la vita adulta. La divinità ha notato nei passi di Armonia come la giovane bruci di cocente desiderio per il suo Cadmo. Mene perciò inizia il suo saluto con un rimprovero alla dea dell'amore che ha ingannato col suo magico cinto la sua stessa figlia. Afrodite, ti armi anche contro i tuoi figli, ne risparmi dal tormento dell'amore lo stesso frutto del tuo parto. Non hai pietà, crudele, di colei che hai generato. E quale altra fanciulla ti farà compassione se trascini la tua stessa razza verso la passione? Smarrisciti d'amore anche tu, cara bimba, figlia della dea di Pafo, esule amante. Lascia a me il mio Endimione e segui il tuo Cadmo nei suoi viaggi. come io non posso essere sposa del mio amato, anche tu, ora che parti, soffri della mia stessa pena. Questa ultima parte ti sembrerà oscura. Mene Selene con queste parole fa riferimento al suo rapporto particolare di assenza con Endimione, una storia che non possiamo approfondire qui e che, ahimè, non ti ho ancora raccontato. Perdonami, rimedierò presto. Armonia nulla ode del discorso di Mene, che vuol essere un buon auspicio per un desiderio ed un amore che non abbiano mai termine. Ma non verrà celebrato alcuno sposalizio oggi. Cadmo, pur innamorato della sua armonia, è consapevole di non poter contrarre matrimonio con lei prima di aver trovato la sorella e di aver ottemperato al comando paterno. Elettra comprende e acconsente a che Armonia parta con il suo futuro marito, consapevole che la purezza di Armonia rimarrà inviolata fino alle nozze. I due promessi sposi, fianco a fianco sulla loro nave, guardano dritto davanti a loro, verso il largo mare. Così vicini, uno all'altra, paiono risplendere per grazia e bellezza. Qualcuno addirittura li addita come una doppia polena, portatrice di buoni auspici. Gli occhi dei marinai e degli altri passeggeri, però, tendono ad attardarsi un po' troppo per i gusti di Cadmo sulla figura della sua futura sposa. I due scelgono perciò di rimanere in disparte, a poppa della nave. Dall'isola di Samotracia, i due sposi promessi si dirigono verso il Peloponneso per muoversi poi verso la Grecia continentale. Cadmo ha deciso di dare una svolta alla sua ricerca. Chiederà aiuto all'oracolo di Delfi. L'oracolo di Apollo dona vaticini a volte di ostica interpretazione, ma egli spera che il responso possa essergli in qualche modo utile. Una giovane fidanzata segue per mare e per terra i passi del futuro marito, buttandosi anch'essa in vagabonda esule. Finché Cadmo non avrà portato a compimento il suo incarico, infatti, non solo non si potranno sposare, ma nemmeno avranno terre su cui regnare. Giungono finalmente a Delfi. Cadmo entra nel tempio oracolare ed effettua la sua richiesta. Prima ancora che egli abbia terminato di parlare, la Pizia, la sacerdotessa, strabuzza gli occhi e, invasata dallo spirito di Apollo, con voce roca gli parla. Invano, Cadmo Giramondo, continui a vagare con i tuoi passi erranti. Tu cerchi un toro che non è stato generato da un ventre di giovenca. Cerchi un toro che nessun essere umano può raggiungere. Rinuncia alle tue spiagge. Segui piuttosto una giovenca di quaggiù che ti guidi nella tua missione. Non cercare un toro dell'Olimpo. Nessun bovaro può guidare lo sposo di Europa. Non percorre nessun pascolo e nessun campo, non ubbidisce a nessun pungolo, non lo si può comandare con la frusta. Sa portare i teneri legami di Afrodite e non il giogo dell'aratro. Tende la nuca soltanto ad Eros e non a Demetra. Su, metti da parte la nostalgia di tuo padre e di Tiro e rimani tra stranieri. Fonda una città eponima della tua patria, di Tebe d'Egitto, nel luogo in cui, cadendo, la vacca divina riposerà i suoi piedi stanchi. La sacerdotessa si ammutolisce e i suoi occhi tornano ad una altrettanto inquietante normalità. Li socchiude per un breve attimo, è un segno. Il questuante ha avuto il suo responso. ora deve andarsene. Cadmo è pensieroso. Il responso di Apollo gli pare chiaro e netto. Non c'è dubbio che dagli dei stessi gli arrivi l'ordine di abbandonare la ricerca della sorella perduta. Nessun bovaro può guidare lo sposo di Europa, il toro dell'Olimpo. Cadmo mette insieme i pezzi e realizza quel che è successo. Zeus, che lui ha aiutato nel momento fatale contro Tifone, è proprio Zeus che ha rapito sua sorella. Ora non c'è più dubbio. Cadmo depone le armi della sua ricerca. Ormai non può più fare nulla per Europa. Il volere di Zeus può essere incomprensibile o anche inaccettabile dagli esseri umani, ma a quel volere gli esseri umani non possono fare altro che sottomettersi. Il responso di Apollo contiene anche una indicazione ben precisa: il dover seguire una giovenca fino a quando non stramazzerà esausta al suolo. In quel luogo Cadmo dovrà fondare la sua città e darle il nome della città gemella in Egitto, la magnifica e ricca Tebe. Oh, certo, una vacca, ma quale? E come la riconoscerà? I passi pensierosi di Cadmo lo conducono alla sua nave. Come ad attenderlo, sul prato antistante l'attracco, c'è una sola mucca che bruca pacatamente l'erba. L'animale, non appena vede Cadmo avvicinarsi, con calma bovina si gira ed inizia ad avanzare in una direzione sconosciuta. Cadmo ordina ai suoi uomini di scaricare quanto c'è sulla nave, caricarlo in fretta su dei carri e di seguire quella mucca senza perderla mai di vista. Il passo dell'animale è lento, certo, ma instancabile. Presto una lunga distanza separa la mucca dai carri. Rapidamente riescono a raggiungerla e ora tutti eccitati cominciano a desiderare che quella mucca acceleri il suo passo, ma niente. Da marinai a nomadi sulla terra, gli uomini di Cadmo cominciano a porsi delle domande sul proprio destino. Se continueranno a seguire o no quel loro capo così misterioso ed imperscrutabile. Armonia e Cadmo, in testa alla carovana, non tolgono gli occhi dalla mucca. Dovranno fondare la città sulla quale regneranno nel luogo in cui l'animale si accascerà per la stanchezza. In quel luogo Armonia diverrà finalmente sposa di Cadmo. Lei rimira il suo uomo di sfuggita con la coda dell'occhio per decoro e perché stenta a trattenersi dall'abbracciarlo, dal baciarlo, dal fargli comprendere quanto lei si senta già legata a lui. Ma ecco, dopo diversi giorni di incessante cammino, senza bere né mangiare, ecco che la mucca del destino si accascia a terra. Siamo nella valle di Tanagra. Secondo alcuni, Tebe viene fondata un po' più in là da questi luoghi, ma come sempre per il nostro racconto, queste al momento sono quisquilie. Nel luogo esatto in cui la mucca è stramazzata, Cadmo decide di erigere la stanza nuziale sua e di Armonia, stanza che dovrà divenire il centro stesso della città di Tebe. Per prima cosa, Cadmo deve sacrificare l'animale agli dèi. Per fare questo serve molta acqua per la purificazione. Poi, considera Cadmo, anche a questa città che sta per nascere serve acqua. È una necessità imprescindibile. Cadmo viene a sapere che c'è una fonte abbondante di acqua fresca e purissima, poco lontano da quelle che diventeranno le mura della sua Tebe. Scavare canali per portare vita a Tebe sarà il primo grande incarico per i suoi. A guardia della fonte, però, ahimè per Cadmo, c'è un feroce drago. Questa potente creatura è, si può dire, il cucciolo di Ares, il dio della guerra. Prima ancora di riuscire ad avvicinarsi alla fonte, le innumerevoli spire di questo mostro avvolgono i compagni di Cadmo, mandati in avanscoperta. Questi disgraziati vengono uccisi dal drago che li decapita e li sbrana. E questi sono i più fortunati. A coloro che vengono solo feriti da quei denti aguzzi, il veleno iniettato fa sciogliere il cervello che fuoriesce dal naso. Uno dei più coraggiosi, che si è gettato verso il mostro, viene trasformato in metallo dal verde vomito che la bestia gli sputa addosso. Cadmo è il primo ad essere catturato dal mostro al secondo attacco. È armato della sola lancia e i suoi piedi, le sue gambe, sono già immobilizzati. La vita e il petto vengono stretti nei tentacoli del drago. Davanti a lui si apre il baratro delle fauci del mostro. Ormai Cadmo si sente perso. In questi secondi di sconforto, l'eroe vede apparire al suo fianco Atene in persona, che brandisce il suo scudo. Il tempo pare fermarsi. La stessa scena sembra essersi bloccata, come in un mosaico. Cadmo, girando lo sguardo verso la collina, dove si trova al sicuro la sua dolce armonia, scorge la sua amata sposa promessa immobile, con le mani alla bocca per la preoccupazione sulla sua sorte. Poi osserva con ribrezzo le grandi fauci aperte del mostro che lo stanno per azzannare. Quei denti aguzzi polverizzano di timore l'animo anche del più impavido degli eroi. Cadmo è quasi pietrificato dall'orrore. La presenza di Atena, inviata forse da Zeus, striglia il giovane prima ancora con il suo corrucciato sguardo che con le parole. La dea poi apostrofa il giovane eroe, spingendolo a dimostrarle il proprio valore. Cadmo, hai paura alla vista di un solo serpente? Nella battaglia Zeus, confidando su di te solo, ha ucciso Tifone che sfoggiava 1000 di queste teste. Smetti di tremare per il sibilo che esce dai denti di questa sola bestia. Sono io, Atena, ad esortarti. A questa fonte di Idirce, teatro di delitti, il bronzeo Ares non verrà a salvare il drago, suo guardiano, oggi. Ma una volta ucciso, prendi i suoi denti terribili e sparso a terra questo seme di rettili, falcia la messe dell'esercito dei giganti nata dal serpente. Accomuna in una sola strage le schiere di questi terrigeni, ma lasciane vivi 5. Da costoro, per Tebe futura, crescerà la discendenza dai frutti splendenti. In questo breve attimo, Cadmo realizza che ce la può fare. Mentre il tempo ritorna alla sua normale velocità, Cadmo, circondato dai corpi martoriati dei suoi compagni, affonda la sua lancia dritta nella gola del mostro che lo sta per azzannare. Nella brevissima tregua che segue al ferimento, con immane sforzo raccoglie la più grossa pietra che gli è vicina e la tira con precisione sulla testa del mostro, tramortendolo. Le spire si allentano e l'eroe, sguainata la filatissima spada che gli pende sulla coscia, finisce la bestia, decapitandola. Lo spettacolo è terribile. La testa cade a terra, immobile, mentre il corpo sinuoso del drago ancora si agita di fremiti. Di lontano si ode un urlo misto a rabbia e a dolore. È la terribile voce di Ares che ha percepito la morte della sua creatura. Da quelle nubi lontane giunge anche la maledizione del dio della guerra, che condanna Cadmo a divenire egli stesso un futuro giorno serpente. Cadmo al momento non ci pensa, è contento di aver avuto a salva la vita e raccoglie nel suo elmo tutti gli accuminati denti del drago. Come gli ha ordinato Atena, li semina in un campo arato di fresco in file parallele, poi, spada alla mano, attende. Nascono, veloci, delle gigantesche spighe che al posto dei semi portano un guerriero fatto e finito, armato fino ai denti. Nascono con cimieri, armature e armi alla mano, questi giganti si gettano contro Cadmo. L'eroe ha la meglio sui primi, ma teme che il numero diverrà presto insostenibile anche per la sua abilità. Deve intervenire prima che terminino la loro formazione. E così Cadmo combatte contro queste particolari spighe mentre crescono, ma anche questo continuo lottare diviene presto difficoltoso da sopportare. Su ispirazione di Atena, Cadmo getta grossi massi mirando alle teste di questi giganti bellicosi che, avidi di battaglia, iniziano così a combattersi l'un l'altro. E così Cadmo miete, si può dire, questi giganti, fino a lasciarne in vita cinque che, come per ispirazione divina, si sottomettono al suo volere. Il corpo dell'eroe è lordo del sangue di questi giganteschi soldati. Va alla fonte di Dirce e provvede a lavare via il ricordo di quel massacro. Porta poi con sé acqua a sufficienza per il sacrificio della vacca. Nel luogo esatto in cui la mucca è stramazzata, Cadmo, come ti dicevo, erigerà la camera nuziale sua e di Armonia, l'ombelico di Tebe, la stanza che diverrà il centro stesso della città di Tebe. Questa città non avrà le mitiche 100 porte come quella egiziana, ma ne avrà 7, una per ogni pianeta divino che si muove nel cielo. Mentre il fumo del sacrificio sale in cielo e arriva all'Olimpo, Cadmo e Armonia si scambiano uno sguardo d'intesa. Il tempo corre in fretta. Le popolazioni nemiche che circondano Tebe sono state assoggettate e la città è costruita. Il palazzo è terminato e tutti gli dei sono stati invitati all'evento. Tutto è pronto perché si possano celebrare finalmente le nozze di Cadmo e Armonia. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Se ti va di sostenere questo progetto, acquista Il Re degli Dèi, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.